Qualche settimana fa un gruppo di testate non è uscito con le edizioni cartacee una mattina e ha fatto un editoriale dando la colpa al loro provider di connettività e servizi cloud, facendo nomi e cognomi. Partendo dal fatto che i panni sporchi si lavano in famiglia, come fece a suo tempo Libero, che non disse per colpa di questa marca di storage è tutto spento, ma disse per un problema tecnico, vorrei arrivare a definire che, vivendo in un mondo digitale, dobbiamo comprendere che tutto quello che usiamo non può essere attivo il 100% del tempo, sempre. Qualunque cosa può cadere in ogni momento e, se ci è indispensabile un certo servizio, è compito nostro esserci preventivamente organizzati. Inciso, anche Libero gestì in modo pessimo la comunicazione, ma per altri motivi. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015.
Forse vi aspettavate una puntata sull'immane, enorme, monumentale schifezza che stanno facendo con l'evoluzione del Piracy Shield. Non ancora, sono troppo arrabbiato e non sarebbe venuta una puntata dai toni pacati. Nel frattempo andate a informarvi e inorridite, perché la cosa è ridicola quanto pericolosa, al punto che per colpa del calcio ne pagheremo tutti le conseguenze e non saranno conseguenze di poco conto. Vorrei invitarvi a pensare a quanti servizi usate oggi per i quali dipendete da terzi e che date per scontati. Ci sono sempre e non ci fate caso. Vi aiuto. L'acqua in casa. Un pensiero agli ascoltatori dalle zone in siccità. Loro sanno che l'acqua non c'è sempre e quando non c'è è un problema enorme per l'effettiva mancanza e per la speculazione che si genera dietro. La corrente, e abbiamo vissuto con disprezzo tutti i blackout che abbiamo dovuto affrontare. La connettività, che sia mobile o fissa, c'è sempre, ma ogni tanto cade. Quando cade, ormai è un problema per svariati motivi, motivati e non. La vostra casella di posta, uno o più servizi cloud che usate quotidianamente, come i social, le piattaforme dove avete i vostri documenti, le piattaforme di gioco, l'applicazione che usate al lavoro e così via. Tutte queste cose si appoggiano su infrastrutture fisiche e digitali. Queste infrastrutture hanno bisogno di essere gestite. Se non le si gestisce perché si usa il detto cosa che funziona non si tocca, si fa la fine del ponte Morandi o i software che non si aggiornano vengono attaccati. Se li si gestisce ogni volta, anche se si prendono tutte le dovute accortezze con backup, sistemi in doppia copia, servizi eccetera e repliche, qualche cosa potrebbe andare storto. Ovviamente in mezzo c'è sempre l'errore delle persone che stanno lavorando. E poi le cose banalmente si possono rompere. Ho sentito tanta gente che di fronte a un guasto ma com'è possibile? Fino a 10 minuti fa funzionava. Certo, amico, prima funzionava, adesso si è rotto. E capita a tutti, al vostro NAS, al computer aziendale, alla rete elettrica schifosa della città dove vivo, ai grandi operatori mondiali di servizi cloud, all'operatore italiano dei servizi per la pubblica amministrazione, all'INPS. Nessuno è escluso e nessuno vi metterà mai in un contratto che garantisce il servizio per il 100% del tempo. Se avete bisogno di un servizio per il 100% del tempo, dovete organizzarvi voi per avere un backup che garantisca l'operatività in caso di difficoltà. Avete sentito bene? Se avete bisogno di un certo servizio sempre operativo, sì, lo sto ripetendo, dovete organizzarvi voi perché possiate tamponare gli eventuali fermi di uno o più fornitori, si spera non in contemporanea. Per ogni servizio in generale, esiste un modo per tamponare un'eventuale mancanza. Alcuni sistemi per casa sono affrontabili, altri sono solo per le aziende, ovviamente. Se manca corrente, esistono gli UPS per le assenze brevi, i generatori per i blackout più prolungati. Pensate a un magazzino che distribuisce surgelati. Senza corrente dovrebbe buttare via cibo per un valore di milioni di euro. Se manca corrente ha sicuramente un generatore per mantenere il freddo nei suoi grandi freezer, magari anche più di uno che non si sa mai. Questo vale per ogni tipo di servizio che le aziende reputano indispensabile. Dove lavoravo prima, il business era ricevere ordini e consegnarli. Gli ordini si ricevevano via internet, per questo avevamo due gestori di connettività in fibra con due fibre che arrivavano da due scavi diversi in due vie diverse. Ce lo si poteva permettere perché il magazzino affacciava su due strade, più un terzo gestore di connettività wireless. Se cadeva la prima fibra, tempo di 3 ping veniva sull'altra, se cadeva anche l'altra, altri 3 o 4 ping ed ecco la rete Wi-Fi. La stessa cosa fanno le aziende che hanno le macchine presso i grandi provider di servizi cloud. Loro offrono data center sparsi sul territorio e i clienti creano servizi con repliche su più data center, in modo che se uno cade, è già successo più di una volta, i loro servizi restano attivi, perché sono su un altro o su altri due. Ovviamente se un'azienda ha tutto su Microsoft 365, Google Workspace o un servizio gestito di un cloud e questo cade, non c'è molto da fare. Si deve sperare che il gestore del servizio torni su in fretta. Questi sono alcuni di quei servizi che non sono replicabili come i servizi di posta. E per casa come si fa? Soprattutto se avete bisogno di una certa disponibilità di alcuni servizi. Innanzitutto dimenticatevi la certezza di essere operativi sempre. Non lo sono neanche le aziende che reputate serie. Basta una briciola e saltano, ve lo garantisco. In troppi pensano il solito figurati se succede qua, costa troppo, se capita poi vediamo. Non tutte per carità, ma nel mio peregrinare per consulenze ho visto cose terribili. Torniamo a casa o piccolo ufficio. Se c'è un blackout, quello che potete fare è tenere al sicuro i dispositivi più sensibili con un UPS, che non si spengono se il blackout è corto o che possono essere spenti in modo regolare se va troppo per le lunghe. Se usate un servizio di gestione documenti in cloud, qualunque esso sia, valutate quanto potete stare senza i vostri documenti. Se potete accettare una giornata senza, va benissimo il vostro backup che dovete fare. Se no, se dovete sempre avere accesso, fate in modo da avere sempre tutto in locale. Badate, il backup prescinde e ci deve essere sempre, mi raccomando. Per la connettività, questo è forse il servizio che potrebbe darvi più grattacapi. Se siete un piccolo ufficio, secondo me è bene avere una linea di backup e una configurazione fatta in modo tale che manualmente, o meglio, in modo automatico, la connessione passi dalla linea principale a quella di backup, quando quella linea principale manca. Alcuni router lo fanno in modo nativo, come i GL Inet, le Vodafone Station con la chiavetta, e in media tutti i router che hanno lo slot per la SIM al loro interno. Prendete una SIM con un po' di traffico dentro, ormai non costano molto, la mettete nel router e quando succede che la linea principale muore, la SIM interviene. Mi raccomando, la SIM dovete prenderla di un operatore diverso da quello della vostra connettività. Ed è successo che un operatore sia caduto del tutto, sia la linea fissa che la linea mobile. Se avete una linea fissa, per esempio Aweb su TIM, la SIM la prendete su rete 3, a patto che nella vostra zona 3 prenda bene. Costa, sì, ha un costo per del traffico che magari non userete mai. Fatela con abbonamento, che con la ricaricabile ve la dimenticate, scade e poi quando serve non c'è più. Ma quanto costa stare fermi in mezza giornata? Provate a fare un conto, aiuta a comprendere molte cose. Ogni tanto, su base mensile, staccate la linea principale e provate il vostro backup. E a casa? Potete fare la stessa cosa e vivere tranquilli, ma forse è un po' caro. Configurate il telefono in modo che sia facilmente attivabile il tethering e usate quello. Sapendo che se siete connessi al telefono in Wi-Fi, perderete la connessione Wi-Fi alla rete di casa vostra con l'eventuale NAS. Il tethering si può usare anche via USB, dovrebbe mantenere la connessione anche al resto della rete. Fate delle prove prima, che se dovete farlo quando siete già arrabbiati per la connessione mancante è un po' più difficile. E se siete un'azienda che per un problema di un fornitore fate un fault pubblico grosso, datemi retta, non è una buona idea scrivere in pubblico che la colpa è del fornitore.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce, settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli, con una donazione che sia ogni tanto ho un abbonamento mensile, dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti di queste puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se non sapete che cosa sia il Value for Value, potete fare riferimento alla puntata 297. Se non avete un account PayPal e avete una carta di pagamento, ho aggiunto SumUp come nuovo sistema, anche tariffe un po' più basse per me rispetto a PayPal, ma non fa gli abbonamenti, potete anche provare lì. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualche cosa in questa settimana. Nel dettaglio, gli abbonati Giorgio e Ivan, le donazioni spot di Giampaolo, Gioele e Valentina e il Value for Value fatto da Federico, Guido e Nicola Gabriele. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e i web. Per loro metto la mano sul fuoco, tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato feedback estremamente positivi. Il podcast cresce anche con il passaparola, diffondete l'ascolto dei podcast con amici, colleghi, parenti, ce ne sono molti da ascoltare di ogni genere e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata anche con pillole di Bit al suo interno magari. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa bella. A volte ritornano, ne parlai molti anni fa in un podcast ormai morto, il mio primo G-Cookies. Se siete un po' nerd, un po' amanti delle reti e volete giocare, sporcarvi le mani, ma senza impazzire o distruggere qualcosa, dovreste comprarvi un router GL Inet. I loro router sono diversi dai soliti router. Sono piccoli, hanno poche porte, non sono dei mostri di potenza, ma hanno alcune caratteristiche peculiari. La prima è che montano OpenWRT, un firmware per router open sul quale si può fare davvero un sacco di roba. La seconda è che hanno un'interfaccia di base semplice da usare. E poi hanno funzioni pazzesche. Si collegano a una rete Wi-Fi pubblica e la usano per condividere la connessione sulla vostra Wi-Fi privata. Ma possono collegarsi a internet non solo con una Wi-Fi, anche con un cavo di rete, con il tethering del telefono via USB o con una chiavetta USB 4G o 5G, anche 3G penso, ma è un po' lenta. Hanno un client VPN, lo configurate, lo attivate e tutti i dispositivi connessi passeranno attraverso questa VPN. Possono fare la replica del MAC address di uno dei dispositivi connessi in LAN direttamente sulla WAN, così vi autenticate alla Wi-Fi dell'albergo con il telefono, poi attaccate il router, gli dite che ha il MAC del telefono ed ecco che magicamente naviga. Se mettete in WAN due connessioni, lui usa la principale e se cade passa in automatico sulla secondaria. E ho solo iniziato con l'elenco. Sono poco più grandi di un paio di AirPods, si alimentano con una USB-C o una micro USB e costano davvero poco. Come contro, perché bisogna dire, le performance non sono fantastiche e in posti un po' pieni di altre Wi-Fi soffrono. Ma per provare cose a casa, fare un po' di IoT sono fenomenali. Per partire prendete il Mango, quello giallo, sul loro sito ci sono tutti i dispositivi e le varie caratteristiche. siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni nella barra laterale del sito si riempie, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Siamo al 90%, manca poco per riempirla e manca pochissimo alla fine del mese. Per cercare di raggiungere il 100% andate su pillole di bit.com/sostienimi o sui pulsanti colorati nella barra laterale del sito. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!